Every generation must write its own chapter and define its own legacy.
Hiba Abu Nada, شابة فلسطينية من غزة.
Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Buonasera ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare, Popolare Network.
Sommario della puntata. Medio Oriente. Mentre il mondo attende la sua risposta all'Iran, Israele colpisce ancora Libano e Gaza e si prepara ad ampliare l'invasione di terra. Per la prima volta oggi è intervenuto anche l'esercito nazionale libanese. La guerra dimenticata del Sudan. In esteri, la testimonianza da Khartoum è una città fantasma che aspetta che venga raccontata la sua storia. Stati Uniti, Liz Cheney e Melania Trump, le due donne che stanno infastidendo i democratici. Spagna, per Alvise Perez la festa è finita. Il leader del partito di estrema destra, popolare tra i più giovani, è coinvolto in uno scandalo legato al finanziamento della sua campagna elettorale. Il Regno Unito chiude un'altra pagina della sua storia coloniale. Dopo 56 anni le isole Chagos tornano a Mauritius. War Music, il nuovo album del duo libanese Snakeskin, cerca l'amore e la bellezza in mezzo all'orrore. Sull'app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
Partiamo andando in Medio Oriente, c'è grande attesa, grande preoccupazione soprattutto per la risposta che Israele potrebbe dare all'attacco iraniano di martedì sera. Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha detto oggi che sta discutendo con Israele della possibilità che Tel Aviv attacchi le installazioni petrolifere iraniane. Una fonte iraniana ha detto invece ad Al Jazeera che l'Iran ha inviato un messaggio agli Stati Uniti tramite il Qatar affermando che la fase di autocontrollo unilaterale è terminata. Nel messaggio si dice anche che qualsiasi attacco israeliano incontrerebbe una risposta non convenzionale che includerà l'attacco alle infrastrutture israeliane. Intanto però l'esercito israeliano sta continuando a bombardare la striscia di Gaza e il Libano. Qui alcune notizie sembrano indicare un probabile ampliamento del raggio dell'invasione israeliana. Oggi l'esercito di Tel Aviv ha diramato nuovi ordini di evacuazione per un'ulteriore fascia di circa 20 città e villaggi nel Libano del sud, a nord però del fiume Litani, mentre i raid aerei hanno colpito ancora anche la capitale Beirut. In più ha annunciato l'esercito di aver schierato una quinta divisione di soldati nella zona di confine con il Libano, superando quindi le tre divisioni che sono attualmente impegnate nella guerra a Gaza, ad indicare appunto probabilmente una volontà di ampliamento dell'invasione. Oggi poi per la prima volta l'esercito nazionale libanese, non Hezbollah quindi, ha risposto al fuoco israeliano dopo l'uccisione di due suoi soldati e dopo che Israele aveva colpito infrastrutture militari e libanesi. Una prima volta che potrebbe in qualche modo cambiare la cornice di questo conflitto. Ne abbiamo parlato con Camille Aid, giornalista di Avvenire.
Cambia certamente, però l'esercito libanese è stato molto cauto negli ultimi 11, quasi 12 mesi di guerra nel sud del Libano, nel senso che si è tenuto sempre al margine di quello che avveniva. Forse per calcoli politici, perché alla fine è la leadership politica che deve dare anche l'ordine all'esercito di intervenire o meno. Io direi anche finalmente ha risposto, anche se lo dico con un po' di amarezza, qui ha risposto perché una postazione militare è stata presa di mira dagli israeliani, ma cosa dire quando invece ad essere presi di mira sono i cittadini libanesi e i territori libanesi? Perché non interviene? Perché non risponde?
E perché non interviene?
O per calcoli politici per il giorno dopo, perché il ruolo dell'esercito è previsto per ogni eventuale cessate il fuoco o ritorno a una applicazione più determinata stavolta della risoluzione ONU 1701. In altre parole, si prevede un dispiegamento a fianco dei caschi blu, quindi un maggiore ruolo dell'esercito nel monitorare la situazione a sud del Litani, come previsto dalla risoluzione, e stavolta incentivando anche il numero dei soldati presenti sul territorio.
Ma tra l'altro l'esercito libanese, se non sbaglio, fa principalmente riferimento alla comunità cristiana maronita. Questo è legato in qualche modo?
Il comandante in capo è un maronita, ma gli ufficiali, lo stato maggiore, appartengono a tutte le comunità. Però questo non vieta che il comandante in capo attuale, Joseph Aoun, è uno dei candidati, anzi un candidato in pectore, aggiungerei, alla carica di Presidente della Repubblica. Purtroppo il posto di comandante dell'esercito, che tradizionalmente è tenuto da un maronita, è diventato negli ultimi anni un po' il trampolino alla carica presidenziale, e quindi questo Joseph Aoun spera di essere eletto in caso di un raggiungimento di un compromesso nazionale, e se ne è parlato negli ultimi due giorni. È intervenuto Nabih Berri, il capo del Parlamento, Jumblat oggi, Jaja pure, quindi ritornare appena si calma la situazione alla convocazione del Parlamento per eleggere un candidato di compromesso, dicevano. E chiaramente l'intervento di Joseph Aoun nel sud, almeno per salvare un minimo la faccia dell'esercito libanese, è anche un aiuto per essere promosso a questa carica, secondo me. Faccio notare che uno dei due soldati uccisi oggi stava soccorrendo insieme alla Croce Rossa la popolazione. Quindi, per dire, non c'è stata solamente la postazione militare di Binte Jebel, ma anche un soldato che stava aiutando con i soccorritori della Croce Rossa. Va preso in considerazione per capire gli obiettivi che la stampa qui in Italia indica come militari.
Viene anche da chiedersi, cioè, insomma, secondo te fino a che punto vuole arrivare Israele?
L'obiettivo dichiarato non è mai quello reale. Nell'82 abbiamo avuto questa esperienza, quando Israele aveva assicurato agli americani che la loro incursione limitata voleva respingere i fedayeen oltre il Litani, quindi è una questione di 20-30 km al massimo, e poi sono arrivati a Beirut. Già la parola incursione o invasione limitata mi fa sorridere, perché l'invasione non c'è limitata e estesa, c'è un'invasione e basta. Per cui credo che l'obiettivo o il pretesto di voler riportare la popolazione sfollata dalla Galilea, piuttosto che fare delle operazioni chirurgiche, come le chiamano, siano solo un paravento per nascondere obiettivi più ampi di un ribaltamento della situazione geopolitica in Medio Oriente, non solo in Libano ma in tutto il Medio Oriente. E il Libano chiaramente raccoglie tutte le tensioni.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.
Una guerra sulla quale sono un po' tutti gli occhi del mondo, a una guerra dimenticata, quella del Sudan. Questa mattina da Come Africa Sara Milanese ha intervistato Elena Giovannella, coordinatrice medica del centro di cardiochirurgia Salam di Khartoum.
In queste ultime due settimane si sono intensificati i combattimenti tra le due fazioni, l'esercito sudanese e il gruppo degli RSF, il gruppo paramilitare. Abbiamo notizie di intensificazione dei combattimenti soprattutto nella zona nord di Khartoum. Noi siamo a sud, nella zona sud di Khartoum, dove nelle ultime settimane, soprattutto negli ultimi giorni, abbiamo avuto purtroppo diversi bombardamenti da parte dell'aviazione. Soltanto nella giornata di ieri una decina di bombe sono cadute anche vicino al nostro ospedale e alla nostra struttura.
La crisi umanitaria ed alimentare che si sta disegnando, che si sta sviluppando in Sudan, è davvero forse in questo momento, alcune agenzie delle Nazioni Unite l'hanno descritta come la peggiore al mondo anche per quantità di persone coinvolte.
Consideriamo che Khartoum vivono ancora 4 milioni di persone, erano più di di 10 prima della guerra, e lottano ogni giorno per sopravvivere. Sono da più di un anno senza luce, senza acqua corrente, senza servizi sanitari pubblici. Le cliniche che ci sono sono cliniche private, i costi dei farmaci sono alti, non c'è comunicazione, non c'è rete telefonica, non c'è internet, ci sono alcune postazioni saltuarie in cui possono mettersi in contatto con i familiari che sono riusciti a lasciare la città. Come vivono queste persone? Vivono grazie ai soldi che gli vengono mandati dai parenti che sono riusciti a scappare, e chi non ha parenti non riesce neanche a sopravvivere. Si sono organizzati in città dei comitati che riescono a fare del cibo e distribuire in maniera gratuita del cibo presso le moschee a chi non ha veramente nulla, perché la popolazione sudanese è una popolazione abbandonata al suo destino. Questa è una guerra dimenticata, gli aiuti non possono arrivare perché c'è un'unica strada che permette l'accesso a Khartoum, è una strada che attraversa il deserto, sono delle piste con grossi problemi di sicurezza, e quindi anche volendo convogli qui non arrivano.
Che cosa è Khartoum adesso? Lei ha un'idea? Era una città con uno skyline che era riconoscibile prima del conflitto. Che cosa è rimasto adesso di Khartoum?
Purtroppo Khartoum è una città fantasma, è una città che, sebbene non sia stata rasa al suolo, non sia distrutta, è una città in cui si incontrano pochissime persone, e quelle poche che si incontrano vivono magari in case che non sono più le loro perché sono state occupate da milizie. È una popolazione che cerca di sopravvivere recandosi ai mercati, con il rischio che spesso questi vengano bombardati. È una popolazione che vive nella speranza che qualcosa cambi e che qualcuno racconti le loro storie, perché se le storie non vengono raccontate, loro vengono dimenticati. Questa è la città di Khartoum oggi, 4 milioni di persone che vivono così e che cercano di sopravvivere.
Il podcast di Esteri è sui siti di Radio Popolare e Popolare Network.
Adesso Diario Americano, sentiamo Roberto Festa.
Ci sono due donne che in queste ore entrano in modi diversi, probabilmente non particolarmente graditi ai repubblicani, nella campagna elettorale di Donald Trump. La prima è Liz Cheney, l'ex deputata del Wyoming, che a fine settembre aveva dichiarato che non avrebbe votato Trump, ma la sua rivale Kamala Harris. La dichiarazione allora fece scalpore. Liz Cheney è la figlia di Dick Cheney, l'ex vice di George W. Bush, considerata una delle anime nere dei repubblicani, l'architetto della guerra al terrore, odiato come pochi altri dei democratici. Anche Cheney è una conservatrice dura e pura come il padre, ma appunto a fine settembre ha spiegato che a questo punto le affiliazioni politiche non contano più. Trump porrebbe, secondo lei, appunto una minaccia diretta esistenziale per gli Stati Uniti. Non sono opinioni nuove queste per Liz Cheney, che è da sempre un'oppositrice di Trump. Pensa che il tycoon non c'entri niente con la storia e con i principi del Partito Repubblicano. Tra l'altro lei è stata vicepresidente della commissione della Camera che ha messo in luce le responsabilità gravissime di Trump nell'attacco al Congresso del 6 gennaio. Per questa sua battaglia Liz Cheney ha perso il posto di deputata, perché Trump le ha contrapposto per il seggio appunto del Wyoming una sua fedelissima. Alcune settimane fa anche il padre di Liz, Dick Cheney, aveva detto di voler votare Harris. Ora però Liz Cheney va oltre. A settembre aveva detto che non avrebbe fatto campagna per Harris, Kamala Harris. Stasera invece Liz Cheney prenderà parte proprio con Kamala Harris ad un evento elettorale in Wisconsin, a Ripon. La scelta di Ripon non è casuale. Qui nel 1854, in una piccola scuola di legno bianco, nacque il Partito Repubblicano. Questo e altri eventi elettorali democratici dei prossimi giorni sono quindi rivolti all'elettorato repubblicano più moderato, l'elettorato incerto se votare Trump. Su questo sicuramente le scene può aiutare. L'altra donna che in queste ore entra nella campagna repubblicana è Melania Trump, esatto, la moglie di Donald Trump, che martedì prossimo esce con un suo libro, un memoir per una casa editrice conservatrice, la Skyhorse Publishing. Melania Trump è stata sempre una figura piuttosto enigmatica, si è sempre tenuta lontano dalla politica, ci sono testimonianze che la raccontano disperata la notte della vittoria elettorale del marito nel 2016. Non ha mai fatto dichiarazioni pubbliche particolari, prima, durante e dopo la permanenza di Donald Trump alla Casa Bianca. Si è sempre occupata soprattutto del figlio, Barron, e da First Lady ha sostenuto praticamente esclusivamente un progetto per il benessere fisico dei bambini americani. Fatto significativo, Melania non sta partecipando a questa campagna elettorale. Si è limitata ad apparire accanto a Donald Trump al momento dell'annuncio della discesa in campo per la campagna elettorale per la presidenza ed è apparsa l'ultima notte della convention repubblicana di Milwaukee, dove però, fatto eccezionale, non ha parlato. Quasi sempre infatti le mogli dei candidati alla presidenza presentano il marito alle convention. Comunque, anche la sua autobiografia appare piuttosto privata, mirata a raccontare la sua vita in Slovenia, dove è nata e cresciuta, l'arrivo a New York per fare la modella, l'incontro, poi il matrimonio con Donald Trump. A un certo punto del libro, però, senza alcuna particolare sottolineatura, Melania sgancia la bomba. Dice di credere in modo appassionato al diritto delle donne all'aborto. Scrive, parole testuali, perché qualcuno che non sia la donna stessa dovrebbe avere il potere di determinare cosa fare con il proprio corpo, il diritto fondamentale di una donna alla libertà individuale, alla propria vita, le garantisce l'autorità di interrompere la gravidanza se lo desidera. Questo c'è scritto nel libro. Sono parole appunto fortissime che mettono Melania in aperta collisione con i repubblicani. Il marito ha nominato 3 giudici alla Corte Suprema che hanno reso possibile cancellare la Roe v. Wade, la sentenza che dal 1973 assicurava alle donne americane il diritto all'interruzione di gravidanza. Ora quindi Melania Trump fa esplodere, potremmo dire, davvero una dichiarazione che non si limita a prendere le distanze dalle posizioni del marito e dei repubblicani, le contesta in modo deciso, spiegando che sono contrarie a umanità e libertà personali.
Adesso andiamo in Spagna, dove il partito di estrema destra Se Acabó la Fiesta, guidato da Alvisa Pérez, subisce un altro guaio, un altro colpo. Non farà parte invece dei conservatori e riformisti, il gruppo europeo guidato da Giorgia Meloni, di cui fa parte però anche Vox. È l'ultimo guaio per Alvise Pérez dopo il coinvolgimento in uno scandalo legato al finanziamento della sua campagna elettorale. Sentiamo Giulio Maria Piantadosi.
Molti si ricorderanno di Se Acabó la fiesta è finita, il movimento anticasta fondato dall'attivista di estrema destra spagnolo Alvise Pérez, un movimento nato tra Telegram e YouTube e che ha alle elezioni europee di giugno raccolto 800.000 voti, moltissimi provenienti dalla generazione Z e millennial, con la promessa di farla finita con i privilegi della casta, di fermare a qualsiasi costo l'immigrazione illegale anche con la forza e di rivelare documenti riservati che svelerebbero verità scottanti sul premier Pedro Sánchez. Insomma, un mondo conspiranoico fatto di fake news, xenofobia e insurrezionalismo libertario contro lo Stato e soprattutto contro il fisco oppressore. Quest'estate Alvise aveva addirittura fatto sapere che erano in corso colloqui con Fratelli d'Italia per far entrare La Festa è Finita nel gruppo dei conservatori europei per rimpiazzare la fuga di Vox al gruppo di Viktor Orban. Alla fine non se ne fece niente. La festa per Alvise Pérez non è durata nemmeno 6 mesi. La stampa spagnola ha svelato che Alvise avrebbe deviato parte delle donazioni ottenute per sostenere il suo movimento a un fondo di investimento in criptomonete chiamato Madeira Investment Club, denunciato dalla Commissione di Vigilanza spagnola per operare senza licenza. In sostanza si trattava di uno schema piramidale che pochi giorni dopo la denuncia ha chiuso i battenti, svuotando i conti di oltre 500 persone per un valore di 600 milioni di euro. Il colpo di scena è arrivato quando il creatore del fondo di investimento, che in rete si faceva conoscere con il nome di Luis Crypto Spain, ha deciso di collaborare con le autorità giudiziarie. Subito dopo sono trapelati gli audio tra Luis Crypto Spain e Alvise Pérez, audio in cui Alvise ringraziava per il finanziamento di 100.000 euro ricevuto per la sua campagna elettorale delle scorse elezioni europee. 100.000 grazie, scrive Alvise in un messaggio a Luis Crypto Spain pubblicato dalla stampa spagnola. Fondi neri che violano la legge spagnola perché nessun partito può ricevere più di 50.000 euro da un solo donante.
Ma vamo a presentare al Parlamento europeo 10.000 medidas in difesa della criptodivisa e dello.
In cambio, Alvise si impegnava a difendere gli interessi delle criptodivise nelle istituzioni europee e in caso che la destra tornasse a governare in Spagna, sostenendo che il suo partito sarebbe stato la chiave di una maggioranza con Vox el Popolare.
En las encuestas me encaminan cada vez más cerca de ser llave de gobierno con Feijóo y con Abascal.
Alvise Perez ha provato a difendersi cercando di minimizzare, ma poi ha cambiato strategia, trasformando le accuse contro di lui in una campagna di insubordinazione fiscale.
Todo impuesto que podáis evitar pagar, no lo paguéis.
Qualsiasi tassa che potete evitare di pagare, non pagatela. Ora il caso è in mano alla magistratura spagnola. Bisognerà vedere però come reagiranno i suoi fans e elettori. Sui social molti hanno iniziato ad abbandonarlo o ad accusarlo di essere anche lui parte della casta, ma è ancora presto per capire se nel mondo conspiranoico dei suoi fans anche questa indagine potrà essere interpretata come un altro stratagemma del Deep State per frenare Alvise.
Il Regno Unito perderà il controllo dell'ultima colonia africana in suo possesso, le isole Chagos. L'arcipelago tornerà a Mauritius dopo 56 anni grazie a un accordo raggiunto tra i due paesi dopo 13 cicli di negoziati. Sentiamo Elena Brizzi.
Con il Trattato di Parigi del 1814, il Regno Unito è entrato in possesso di Mauritius e delle sue dipendenze, tra cui le isole Chagos. Nel 1965, il governo britannico ha deciso di scorporare l'arcipelago delle Chagos dal paese, per istituire il cosiddetto territorio britannico dell'Oceano Indiano. Tre anni dopo, nel 1968, Mauritius ha ottenuto l'indipendenza. Il Regno Unito però ha continuato a esercitare la sua influenza sulle isole Chagos, e anche Mauritius ha continuato a considerare l'arcipelago di sua competenza. Parallelamente, Regno Unito e Stati Uniti hanno stretto un accordo segreto. I due paesi avrebbero costruito una base militare nell'atollo più grande, Diego Garcia. Tra la fine degli anni 60 e l'inizio degli anni 70, il Regno Unito ha deportato con la forza circa 2.000 abitanti autoctoni dell'arcipelago, che è diventato uno dei posti più segreti al mondo. Alcuni sono stati portati a Mauritius, altri alle Seychelles. Ora, i chagossiani potranno tornare nell'arcipelago grazie a un programma di reinsediamento, ma non nell'atollo di Diego Garcia, che resterà sotto il controllo inglese e americano per un periodo iniziale di 99 anni. È proprio questo il punto che ha permesso ai due stati di raggiungere un accordo dopo decenni di negoziati. La base, infatti, è fondamentale per i governi statunitense e britannico per mantenere un'influenza sulla regione. Nel 2019 la Corte Internazionale di Giustizia dell'AIA ha respinto la richiesta di sovranità del Regno Unito. Qualche mese dopo, l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha dichiarato che la separazione dell'arcipelago da Mauritius era stata illegale. Con una mozione non vincolante, l'ONU aveva dato 6 mesi di tempo al Regno Unito per restituire le Chagos a Mauritius. Ma solo nel 2022 Regno Unito e Mauritius hanno avviato colloqui seri sulla questione. 13 cicli di negoziati che hanno portato all'accordo. Gli umori degli abitanti delle isole sull'accordo sono variegati. Secondo il Guardian, sono circa 50 le persone felici di poter tornare ad abitare nell'arcipelago. Molti invece preferiscono mantenere status e diritti del Regno Unito. Ciò che sicuramente non ha lasciato soddisfatti i chagossiani è la mancanza di inclusione nei negoziati. Formalmente, le isole Chagos sono ancora britanniche, ma i due governi hanno promesso che scriveranno il testo del trattato nel minor tempo possibile. Oltreoceano, la Gran Bretagna possiede ancora 12 territori, a cui si aggiungono altre 2 aree sotto la giurisdizione britannica a Cipro. Ma l'ultima colonia africana del Regno Unito tornerà finalmente a Mauritius, dopo oltre mezzo secolo.
Abbiamo aperto con il Libano e chiudiamo con il Libano con la nostra rubrica sulla World Music. Prima di sentire Marcello Lorrai, però, una buona serata a tutti e tutte da Martina Stefanoni. تذكر آخر مرة شفتك سنتا
Da decenni la scena musicale e più in generale artistica libanese spicca in Medio Oriente per la sua varietà, vivacità e il suo respiro internazionale. Le ragioni del dinamismo creativo libanese sono molte e vengono da lontano. Nella grande fase della musica araba moderna, il Libano è stato secondo soltanto all'Egitto. Se il Cairo ha espresso Umm Kulthum, in cui tutto il mondo arabo si è identificato, Beirut ha dato Fairuz, esponente di una generazione molto più giovane e di una canzone più aggiornata. Paese arabo, il Libano è anche però un paese di cultura fortemente cosmopolita. Basti pensare all'epopea della spensierata Beirut degli anni 60. Poi sono iniziate le tragedie, la feroce guerra civile scoppiata alla metà degli anni 70, i massacri di palestinesi, Tal el-Zaatar, Sabra e Shatila, l'occupazione israeliana che nel sud del Libano è durata fino ad un quarto di secolo fa. Poi la guerra del 2006, breve ma violenta. Infine qualche anno fa l'esplosione nel porto di Beirut e la pesantissima crisi economica fino alla guerra di adesso. Pur determinando per la scena artistica libanese grandi difficoltà materiali, ma soprattutto all'epoca della guerra civile, Beirut era una città in cui si rischiava veramente ogni giorno la vita, e producendo una vasta diaspora che ha mantenuto però un forte senso di appartenenza al proprio paese, queste drammatiche vicende sono state anche una fortissima sollecitazione alla produttività e alla ideazione artistiche. Per stare alla musica, non c'è nessun altro paese del Medio Oriente che abbia un'articolazione della scena così ricca e così sviluppata, dal pop al rock, all'avanguardia, all'elettronica e persino all'improvvisazione radicale. Il produttore e polistrumentista Fadi Tabal e la cantante Giulia Sabra collaborano da una decina d'anni. Lei è vocalist, ma anche autrice di musiche e testi, polistrumentista, ed è la cantante del gruppo pop Postcards e manager di Tunefork Studios, uno studio di registrazione e collettivo sonoro cruciale per l'attuale scena alternativa e sperimentale di Beirut. Tunefork Studios è stato creato nel 2006 appunto da Fadi Tabal, che era allora attivo con una serie di band libanesi di rock psichedelico, indie rock, punk, post-punk, elettronica. Nel 2022 hanno pubblicato l'album di debutto del loro sodalizio, chiamato, come l'album, Snake Skin. L'album è nato sull'onda dell'emozione per l'esplosione al porto. L'esplosione, ha spiegato Giulia Sabra, ci ha costretto a rivedere le nostre priorità e la musica è diventata il nostro unico rifugio in quel momento che sentivamo come post-apocalittico. C'era così tanto da dire. La mia casa era distrutta, mio marito gravemente ferito e mi sembrava che tutta la città se ne fosse andata. Snake Skin è adesso al suo secondo album, They Kept Our Photographs, in uscita l'11 ottobre per l'etichetta Maishum. Il loro è un pop elettronico con una fisionomia ambient e industrial che ha una eleganza, uno stile tipicamente libanesi. Anche qui ci sono di mezzo delle emozioni forti. Appena abbiamo cominciato a lavorare all'album è iniziata la guerra a Gaza e questo ha influenzato i brani, ha raccontato Giulia Sabra. Guardavamo sugli schermi palestinesi massacrati 24 ore al giorno e ci sentivamo totalmente senza aiuto, e queste immagini riempivano i nostri incubi notturni. Molti pezzi sono su questi orrori, sul razzismo, su quello che significa essere arabi in questi tempi e cercare di continuare a provare amore per non impazzire in mezzo a tutto questo.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.